Titoli in corsa, no? Perché le cose succedono e quindi devi cambiare titoli in corsa, perché questo spazio di approfondimento dedicato al calcio, come stiamo facendo da un po' di tempo in ambito mondiale, l'avevamo intitolato un mondiale classico classico, nel senso che poi alla fine sono arrivati ai quarti tranne qualche sorpresa, più o meno le solite, ma ora potremmo dire un mondiale mica tanto classico, perché praticamente 30 secondi fa la Croazia ai calci di rigore ha battuto il Brasile, che ha sbagliato due calci di rigore, e quindi, caro Fulvio Scozzafava, di Riserva di Lusso, sei il primo in Italia a commentare calcisticamente questo fatto. Come lo valutiamo?
È un signor risultato. Intanto, buonasera Domenico, buonasera
ciao.
Ascoltatori di Contro Radio. È un risultatone. Non che non si dovesse mettere in conto che la Croazia sia un'attrice di primo piano dopo la finale degli ultimi mondiali. E ora il Brasile, quando torna a casa, si vede nel sacco a ripensare a gigioneggiare sulla tre quarti in vantaggio sull'1-0 e sull'1-0.
Sì, diciamo una partita non particolarmente bella, fa impressione un paese di quanti milioni di abitanti, 200 milioni. Appunto, contro 5,5 di milioni di abitanti, è una tradizione calcistica così straordinaria come il Brasile, questo succede nel calcio. Però questi mondiali ci hanno anche regalato dei personaggi un po' particolari, no? Che nei campionati, diciamo, quelli dei club, no? Nazionali, se la cavicchiano, e che invece ai mondiali esplodono. Ne abbiamo un esempio anche qui a Firenze, che ha fatto discutere.
Esatto, la Fiorentina ha mandato relativamente pochi giocatori al mondiale, come è anche normale, diciamo, da una squadra di media classifica di Serie A, però nel Marocco, che ha battuto la Spagna ai rigori, anch'esso era mercoledì, mi sembra che mercoledì o martedì scorso, Amrabat ha fatto la parte del leone, cioè a centrocampo sembrava ci fosse solo lui, dietro pure, davanti pure, era davvero una piovra.
E questo, diciamo, è un po', farà, come dire, un po' saltare sulla sedia i tifosi fiorentini, che ultimamente non erano molto affascinati dalle sue prestazioni. Non è l'unico caso di questo tipo, no?
No, allora, ad onore del vero, ho detto che Amrabat negli ultimi mesi comunque migliorava, soprattutto nell'ultimo anno, ma per un annetto ha fatto veramente fatica a Firenze, o meglio, ha fatto veramente fatica a ricordare quello che era stato a Verona e per quello per cui la Fiorentina aveva investito dei soldini per strapparlo al Verona. Sì, mi vengono in mente, ora, nei mondiali passati, ma anche nelle edizioni più recenti e corrente, il Messico ad esempio sfornava il famoso Ochoa, portiere che ha 39 anni e al suo quarto mondiale, mi sembra, che nei club gioca o in Italia o in seconda, diciamo, terza fascia dei campionati europei, e al mondiale invece no, Chiodi è sempre lì a fare grandi figure, ottime figure anche ai mondiali. Mi viene in mente Podolski della Germania, che ormai si è ritirato, ma che ai mondiali esplodeva, nonostante nel club, sì, di tutto rispetto alla sua carriera nel club e anche in nazionale, ma in nazionale evidentemente anche ai mondiali aveva qualcosa di più.
Ma questo perché capita, secondo te? Perché l'area dei mondiali crea delle energie particolari, perché c'è il fatto di avere una vetrina, no? Che anche dal punto di vista poi economico è molto molto importante?
Allora, sicuramente c'è anche una componente psicologica, chiamiamola così, di base, per cui la motivazione di indossare evidentemente la casacca del proprio paese, di essere sostenuti da tifosi che magari a volte se no non vedi, cioè penso alle nazioni africane che sono sostenute in blocco, diciamo, o meglio dei giocatori delle nazioni africane sono sostenute in blocco da tifosi del proprio paese e li possono godere solo ai mondiali o durante la Coppa d'Africa magari. A tal riguardo a Samoa Gyan, miglior marcatore africano della storia dei mondiali, sì, può capitare per una combinazione di motivazioni extra calcio, ma anche strettamente legate al calcio, quindi sono, diciamo, contingenze immateriali, ecco, che entrano componenti e contingenze immateriali che possono entrare.
Sai cosa mi colpisce a me? Poi intanto salutiamo il nostro ulteriore ospite, che è Simone Iemmolo, direttore artistico dell'Off-Style Football Film Festival. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico, buonasera agli ascoltatori.
Ciao Simone, poi arriviamo subito a te, perché volevo chiedere brevemente a Fulvio, poi magari lo chiederò anche a te Simone. C'è una cosa che a me colpisce di questa vicenda dei mondiali, no? Che poi alla fine anche dalle immagini del pubblico viene fuori questa grande caratterizzazione nazionale, nazionalistica, direi quasi sovranistica, no? del calcio, in un momento in cui però invece appunto il sovranismo è visto col fuoco negli occhi, no? E c'è un po' una contraddizione in un mondo globale, però poi gli spettacoli più in voga, anche quelli prodotti con maggiore sfarzo e che arrivano al maggior pubblico, hanno a che fare col nazionalismo puro.
Sì, o meglio, sì, comunque con un nazionalismo sportivo, ovviamente, in questo
sì,
caso.
Sì, vabbè, però lo sai, lo sport è sempre simbolico, no? Come dire.
Sì. Fatto sta che comunque il sovranismo sarà pur ben, o meglio il nazionalismo, chiamiamolo così, sarà pur visto male, diciamo così, dalla maggior parte del mondo, probabilmente o no, ma è in gran voga a livelli più alti. Quindi, insomma, secondo me è un tema corrente e non così fuori attualità. Ecco.
Simone, cosa ci dici tu a questo proposito? Come mai poi nello sport, no? Siamo tutti contro il sovranismo, però nello sport poi c'è la nazionale, tutto si ferma.
Ma è così, perché d'altronde non c'è niente di più sovranista della nazionale, dei mondiali di calcio da seguire con amici e con sentendosi parte di qualcosa, che poi d'altronde è un po' anche il pensiero, l'idea, il concetto che è dietro al calcio, no? E è così, cioè ci sono sovranismi buoni e sovranismi cattivi, possiamo dire così? D'altronde lo sport e il calcio è strumento politico da sempre, ecco, per cui possiamo anche essere meno prosaici e dire che ci sono stati dittature che si sono rette sul calcio, per esagerare.
Diciamo ce ne sono tuttora, considerando che i mondiali si tengono in Qatar, dove non è proprio un paese democratico, ecco, diciamo. Però veniamo a questo bel festival, Offside Football Film Festival, che si terrà a Milano dal 13 al 18 dicembre, alla Fabbrica del Vapore. Beh, innanzitutto, dove nasce l'idea?
Allora, in realtà Offside Festival è un progetto nato oltre 10 anni fa in Spagna, con l'intento di raccontare il calcio come proprio fenomeno sociale e culturale, non solo agli appassionati ma anche al pubblico eterogeneo. Il motto che noi in Italia portiamo avanti è mutuato dal famoso claim di Mourinho: chissà solo di calcio, non sa niente di calcio. E niente, sono più di 40 le edizioni che sono state organizzate in tutto il mondo in questi 10 anni, New York, Rio de Janeiro, Atene, Parigi. E noi l'abbiamo portato in Italia nel 2018, questa sarà la quinta edizione.
E cosa ci troviamo dentro?
Allora, diverse cose, nel senso che il festival durerà una settimana, ci saranno 10 film in concorso, perché è un vero e proprio festival cinematografico di documentari sportivi, quindi solo e esclusivamente documentari. Durante la settimana naturalmente faremo vedere le semifinali e le finali del mondiale, che durerà fino a domenica. Poi ci saranno anche dei talk con tanti giornalisti sportivi, una giornata dedicata alla letteratura calcistica con presentazione di libri e la premiazione dei migliori articoli calcistici del 2022. Insomma, un programma molto molto ricco, ecco.
Non è, come possiamo dire, da poco che il calcio e la cultura vanno a braccetto, no? Soprattutto nel nostro paese, nei decenni passati, il calcio era dall'intelligenza visto come qualcosa di, voglio dire, di brutto, però sicuramente di brutto. Così, era chi si appassionava di calcio non andava bene, il ciclismo andava bene, il calcio non andava bene. Come mai è cambiato questo? Secondo te, qual è la molla che porta queste manifestazioni ad essere così diffuse oramai e anche, diremo, il calcio a essere materia di rappresentazione artistica, letteratura, film, eccetera, eccetera?
Guarda, secondo me c'è una differenza sostanziale da fare. Per quanto sono d'accordissimo con te, però comunque sia, anche in Italia la narrazione sportiva ha avuto delle vette alte.
Sì, certo, assolutamente.
Basta pensare a Gianni Brera, ma non solo lui, basta pensare nel Mondiale 82, che è stato un mondiale raccontato da penne illustrissime, lo stesso Arpino, Per cui il calcio raccontato in forma scritta, secondo me, è da tanto tempo materia letterale. Diverso è per il rapporto calcio e cinema, che invece in Italia, ma non solo, è sempre stata legata magari alle commedie, da Eccezionale Veramente, alla Natura del Pallone, che sono per carità molto divertenti, ma banalizzano un po' il concetto del calcio. Da qualche anno sicuramente l'attenzione per la narrazione sportiva in video, diciamo così, è cambiata secondo me sicuramente con l'arrivo di Buffa, che ha un po' sdoganato il genere dello storytelling, diciamo così, e secondo me negli ultimi anni ha avuto una grossa impennata, negli ultimi diciamo 24 mesi dal The Last Dance, che sicuramente dal punto di vista del documentario
un favoloso, perché io l'avessi visto Michael Jordan su Netflix, se non sbaglio, su piattaforma, esatto, Netflix, esatto. grazie Simone Iemmo, lo ricordiamo dal 13 al 18 dicembre alla Fabbrica del Valore del Vapore di Milano, il Offside Football Film Festival 2022, quinta edizione. Ciao e in bocca al lupo, Fulvio.
Grazie mille,
ciao Fulvio. Ma c'entri qualcosa tu in questa storia?
Allora, io ci provo a mettere lo zampino, nel senso che tramite autocandidatura, sia ben chiaro, è inviato a Simone, o meglio comunque alla redazione di Offside, alla giuria, alla commissione di Offside, un mio articolo che avevo scritto per Riserva di Lusso del 2022, che è stato selezionato tra i 50 finalisti in quella che sarà una sorta di antologia, sarà il vincitore ovviamente di miglior articolo dell'anno, ma già nell'antologia che Offside ha stilato.
E quando lo scopriremo questo? Così, oltre ad essere il primo ai commenti,
sabato 17,
ecco, perfetto, ricordiamocelo, settimana prossima. L'articolo è su Eric Cantona.
L'articolo è su Eric Cantona
e perché? Perché questo personaggio in particolare?
Era un tanto una ricorrenza al suo compleanno, e poi il punto di vista era provare a spiegare a qualcuno che effettivamente non aveva mai osato sentire parlare di Eric Cantona chi potesse essere Eric Cantona. Quindi l'articolo si chiama Eric Cantona spiegato alla mia ragazza.
Perfetto, e che lo consigliamo. Io l'ho visto non so se l'ha visto, sugli spalti dei mondiali, Cantona che è gonfiato in maniera come molti calciatori. Ho visto anche Ronaldo il fenomeno oggi, che era davvero... Vabbè, e magnano, dopo finita la carriera magnano, vabbè. Grazie Fulvio, buona serata, e ci ritroviamo prossima settimana, ciao ciao.